Modem.
Io sono su Instagram da quando avevo l'età di 10 anni.
Io invece ce l'ho dalla prima media, da quando c'era l'icona con la macchina fotografica. Che farai?
Social ti rendono antisocial. Instagram sicuramente viene usato tanto da noi giovani adesso.
Sono stato uno dei primi, infatti si è rivelato un ottimo social. Ammetti che è un problema, non riesci più a farne senza.
So bene cosa significa avere una dipendenza. Anche TikTok penso abbia avuto un grande boom.
Poi WhatsApp per parlare con le persone e YouTube per guardare video.
Facebook da noi non viene utilizzato. Vivi sempre connessa come una disconnessa.
Chi ti conosce meglio, il tuo motore di ricerca. Sto su Instagram perché ci sono sempre nuovi post, c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere. Non ti accorgi più della realtà al di fuori di te, del telefono. Ti rendono antisocial, non vedi, ti dissocia,
ti perdi la realtà. I social media fanno parte della vita di sempre più persone e di alcuni diventano la vita, si sostituiscono a quella reale. Buongiorno, io sono Alice Pedrazzini, alla regia Renato Minoli. Oltre il vetro assicura la messa in onda del programma Davide De Donatis. In Svizzera 8 persone su 10 sono attive su piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok, per fare un esempio. Sappiamo che la soglia d'età di chi li usa è al rialzo, ma indubbiamente i grandi fruitori sono loro, gli adolescenti. Oltre il 90% in Svizzera ha un profilo social e su di loro, è proprio su di loro che oggi ci concentreremo. Lo avete sentito nella copertina iniziale, c'erano le voci di alcuni ragazzi, alcune ragazze che frequentano il secondo anno al liceo di Bellinzona, avevano parlato del tema in classe e noi abbiamo voluto raccogliere le loro riflessioni fresche, profonde, consapevoli, riflessioni che ci accompagneranno in tutta questa puntata. Con noi poi nella seconda parte ci saranno anche un'esperta di social media e una psicoterapeuta e psicologa. Ma prima sentiamo cosa hanno da dirci questi giovani rispetto alla loro presenza sui social network. Con me qui in studio c'è Chiara Nakaroglu, collega del quotidiano. Insieme abbiamo cercato di capire questo mondo giovanile, mondo social. Chiara, cominciamo dal capire quali piattaforme usano.
Se parliamo dei giovanissimi, dei ragazzi sotto i 18 anni, possiamo dire che senz'altro Instagram resta il social preferito, un social che nasce come piattaforma per condividere fotografie, ma che ben presto è diventato una vetrina della propria vita anche tramite le stories, che sono dei brevi video o delle fotografie che durano solo 24 ore, quindi hanno una vita molto corta.
Sono passata nel mio appartamento nuovo e oggi hanno smontato la cucina.
In partenza per Milano oggi si scatta un progetto, intanto però volevo aggiornarvi sulla questione Nadine, come vi ho anticipato nella storia precedente stamattina.
Insomma, abbiamo sentito, si entra davvero nella vita delle persone, come di queste due influencer che ci raccontano la loro giornata. Secondo lo studio James su giovani, attività e media in Svizzera nel 2020, che ha analizzato le abitudini di quasi 700.000 giovani tra i 12 e i 19 anni in Svizzera, vediamo che Instagram è proprio il social preferito.
Quindi non solo questi giovani con cui abbiamo parlato, ma lo confermano anche gli studi. Poi cosa c'è?
Assolutamente. Poi segue WhatsApp, che è l'app di messaggistica che più o meno tutti conosciamo, ma che dai giovanissimi è utilizzata anche come social media tramite gli stati, che hanno proprio una sezione nell'app che comunicano un po' come ci si sente tramite foto o brevi frasi. Poi c'è Snapchat, che è il primo social media ad aver introdotto i filtri che tutti conosciamo perché oggi sono davvero ovunque, che modificano il tuo viso. E al quarto posto invece troviamo YouTube, che è proprio il social dove si trova di tutto, dalla spiegazione del conflitto israelo-palestinese alle ricette di cucina.
Questa è la storia della creazione di uno Stato, Israele.
Negli anni del dominio britannico, tra il 1918 e il 1940...
Amici di GZ, oggi si parla di asparagi. Vediamo insieme le varie tipologie, come si cucinano.
In questo caso i video sono anche molto lunghi, ma restando in tema, sappiamo che i giovani prediligono l'immediatezza e anche la velocità dei video.
Certo, e così funziona TikTok, che è forse il social che più di ogni altro mette a nudo il divario digitale che c'è tra genitori e figli. TikTok ha dei video, vedi, sono molto brevi, durano al massimo un minuto e mostrano video di danza, di canto, sketch divertenti, c'è davvero un po' di tutto. Lo scopo è chiaramente quello che il video venga visto da più persone possibili, e l'applicazione incoraggia così la sfida, no? Quindi uno fa un certo tipo di video e gli altri lo imitano cercando di farlo in maniera magari più bella, più sexy, più divertente. È proprio una sfida, ma va detto che TikTok non è solo questo, ma è anche un trampolino di lancio per una carriera che può svilupparsi anche in altri ambienti. Un esempio è Addison Rae, questa ragazza giovanissima, ha solo 20 anni ed è una delle TikToker più famose negli Stati Uniti, pensa a 80 milioni di follower su TikTok, e grazie alla carriera su TikTok adesso ha una carriera anche, diciamo, nel mondo reale, e ha appena pubblicato un singolo musicale. Su TikTok però troviamo anche profili autorevoli in campo dell'informazione o della cultura. Ti faccio qui due esempi al volo: il Washington Post ha quasi 1 milione di follower, e anche il Museo degli Uffizi a Firenze ha un profilo.
Non hai citato Facebook, che ormai è stato spedito in pensione dai giovani, possiamo dire così. Quelli che hai elencato, i diversi social che hai elencato, sono tanti e porteranno via anche tanto tempo.
Sì, tanto tempo. Secondo lo studio James, che abbiamo citato all'inizio, in settimana si parla di 3 ore al giorno passate sui social dai giovani, ore che possono salire fino a 5 nel weekend. Ma parlandone con loro, con i ragazzi, ci siamo resi conto che questi dati potrebbero essere un po' al ribasso.
Mi sono messa il tempo limite, forse mi faccio prendere un po' troppo la mano, perché scorro Instagram, poi passano le ore, quindi non me ne rendo nemmeno più conto. Il problema, secondo me, di TikTok e Instagram è che sono infiniti, quindi tu non ti accorgi del tempo che passa perché continua a scendere all'infinito.
Probabilmente il social che uso di più è YouTube, guardando i video che durano anche 10-20 minuti, ci passo una buona parte della mia giornata.
Anche al mattino, ad esempio, la prima cosa che fai è spegni la sveglia, controlla le notifiche. Ed è comunque un mondo che ti riguarda, perché ogni click che fai, ogni like che metti sono comunque delle informazioni che il programma o il social media prende, e quindi ti fa costantemente vedere delle cose che comunque ti interessano e ti riguardano, quindi un continuo circolo vizioso.
C'è sempre qualcosa di nuovo da vedere che mi dici: oh, bello questo, dovrei farlo. Hai un sacco di stimoli e poi passa tanto tempo.
Sì, durante le vacanze, soprattutto quando non ho niente da fare, passa tanto tempo, le serate soprattutto.
Ma cavolo, quanto tempo ho buttato via, e avrei potuto fare altro, magari anche solo andare a fare una passeggiata, suonare uno strumento, stare con la famiglia. Se hai tempo a disposizione e non ti metti sui social, qualcosa da fare lo trovi sicuramente.
L'unico modo per non passarci troppo tempo è disinstallare completamente l'applicazione.
Ti è capitato?
Sì, lo faccio abbastanza spesso.
Quindi una catena, un circolo vizioso, ci dicono, ma in questo circolo vizioso che cosa c'è? Che cosa si pubblica?
Stiamo su Instagram, che è il social di cui i ragazzi parlano ed è diffusissimo. È chiaro che se lo scopo è mostrare la propria vita, i contenuti più pubblicati sono selfie, le foto di se stessi, al massimo della forma, magari con l'aiuto di qualche filtro. E i giovani, diciamo che sanno quali sono le foto che attirano più mi piace.
Sono proprio quelle un po' più osè, però personalmente io non mi sembra di aver mai postato cose del genere. Ovviamente basta avere quella consapevolezza, non che magari poi scopri che la tua foto è andata in giro e dici: oh, ma come? È un po' anche colpa tua.
Appena scaricato Instagram postavo 27 storie al giorno più o meno, e invece adesso non posto quasi mai né foto, perché non ho molta fiducia in me stessa.
Io faccio più o meno tutte le foto uguali, cioè corpo intero, mi metto degli outfit un po' alternativi. Una cosa molto triste che vedo sui social è appunto vedere certe ragazze che magari sono anche un po' insicure di loro stesse, cercare in ogni foto di mostrare comunque le tette, il sedere. È veramente triste vedere tipo una foto magari del loro viso, del loro corpo, magari non so, 200 like, poi quella lì in cui sono mezze nude e partono i like, quindi cioè è un po' triste.
Boh, io vedo per la maggior parte foto di persone singole, cioè nel senso c'è una sola persona nella foto. Pubblico pochissimo, però sì, principalmente sono mie foto da solo.
Io cerco di portare contenuti che mi rappresentano, ma molto spesso leggo delle notizie di persone famose sui social che sono rimaste senza amici o che alla fine non hanno una vita così perfetta come fanno vedere. E il fatto di essere troppo narcisisti poi li porta ad essere soli anche nella vita reale. Restare da soli è una delle cose più brutte, quindi bisogna fare attenzione.
Questo quindi è quello che ci hanno detto i ragazzi e le ragazze che abbiamo incontrato. Ci hanno parlato di limiti da non oltrepassare. C'è chi questi limiti li ha superati, vuole vivere di questo. È una ragazza che ha incontrato te.
Sì, è una ragazza ticinese di 20 anni che ha decine di profili su diversi social media. Lei è stata chiara con me, per lei i social sono tutto, ci passa tante ore al giorno fino a 8 e lì vive gran parte della sua vita. Per guadagnare qualche soldo si è spostata sulla piattaforma MIM, che è l'acronimo di Meet Your Model, quindi conosci la tua modella, un social dove i seguaci pagano un abbonamento per poter vedere dei contenuti che possiamo definire a luci rosse. Si tratta di foto e video premium che sui social tradizionali verrebbero censurati.
Ho iniziato circa 3 anni fa facendo delle foto casualmente col telefono, dei selfie. Poi ho iniziato a contattarmi appunto tramite Instagram dei fotografi, gente che voleva comunque fotografarmi, e da lì ho iniziato, diciamo, la mia carriera tra virgolette, girando di qua e di là sotto su richiesta per fare foto, video. Da lì ho iniziato a pubblicare le mie foto anche in intimo o anche solo della mia faccia, a dare molto di più, diciamo, far vedere tutti i lati di me stessa. E quindi ho deciso di dare alle persone disposte comunque a pagare un prezzo determinati contenuti a, diciamo, un prezzo basic.
E tu come sei venuta a conoscenza di questa cosa? Conosci altre persone che lo utilizzano?
Sì, conosco anche molte altre ragazze che fanno appunto come me fotomodelle, suicide, che appunto si aggrappano molto a questi siti che permettono appunto di mettere contenuti più esclusivi, diciamo, per i fan o qualcuno che ti segue. Chiaramente su MIM, ad esempio, OnlyFans, puoi postare contenuti, cioè non c'è la censura. Una delle mie cantanti preferite, lei c'ha l'OnlyFans e posta foto comunque molto molto spinte, cioè posta nudo integrale. Io ad esempio non faccio nudo integrale. Chiaramente se gli uomini si abbonano al tuo canale si aspettano questo, magari.
A questo punto la domanda però sorge spontanea: è cosciente dei rischi che corre e il fatto anche di non sapere in che mani finiscono queste foto, questi video?
Sì, gliel'ho chiesto e lei mi ha risposto così.
Nel 2021 io non ci trovo nulla di così pesante nei miei contenuti, però sì, mi capita molto spesso anche in giro che la gente mi guarda male o comunque va a vedere il profilo, poi vedo che mi guarda. Mi capita spessissimo e giustamente io sono anche quasi d'accordo. Purtroppo la critica negativa sì, sempre. E all'inizio anche con i miei, cioè io gli ho detto a mio padre faccio servizi fotografici e cose così, lui ha capito, nel senso, però non è una cosa che vado a dire a mia nonna.
E per concludere ho parlato con lei del futuro, attualmente si trova in assistenza, ma mi ha detto è in programma di uscirne prima o poi, non però attraverso una formazione o un lavoro canonico. Sentiamo.
Beh, io sinceramente spero sempre appunto tramite foto, social, di riuscire ad affermarmi. Non ho mai avuto un'idea esattamente chiara, e però più continuo più mi rendo conto che vorrei continuare su questa strada, che sempre ogni giorno di più si aprono nuove porte, nuove scuole, nuove persone che affermano che non è un stare tutto il giorno al telefono, ma è un far qualcosa.
Questa dunque la ragazza che fatica a vedere il suo futuro al di fuori dei social media. Grazie Chiara Anacaroglu per averci aiutato a introdurre il tema. Io saluto ora le nostre ospiti: Eleonora Benecchi, docente di culture digitali e social media management all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei si occupa tra l'altro anche dello studio James, che analizza le abitudini tecnologiche dei giovani svizzeri che abbiamo citato anche prima. Buongiorno anche alla psicoterapeuta e psicologa Sanja Glisic del Servizio Medico Psicologico del Canton Ticino.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Eleonora Benecchi, partiamo magari da lei. I giovani e le giovani hanno toccato diversi punti, ci arriveremo nel corso della puntata. Partiamo magari dall'ultima testimonianza, la ragazza che si è spostata su piattaforme che permettono di mostrare immagini osé, immagini che non sappiamo in che mani finiscono. Le abbiamo chiesto anche dei rischi che si corrono, se è consapevole. Ecco, quanto è marginale o quanto è diffuso questo fenomeno?
Ma allora, sicuramente i social che citava, insomma, la vostra intervistata OnlyFans e Meme sono social che stanno crescendo molto negli ultimi anni. Stanno diventando dei social di riferimento proprio per chi vuole fare un'esperienza di commercializzazione, mi verrebbe da dire, della propria esperienza sociale o della propria autopresentazione, no? In realtà i social in generale ci impongono in qualche modo di autopresentare noi stessi, di presentare una parte o parti di noi a un pubblico. Questo è un po' quello che succede su Instagram, ma insomma su altri social in generale. Ecco che rispetto ad altri, questi social, OnlyFans e Meme, hanno veramente un approccio già di principio commerciale, cioè mentre in qualche modo Instagram, Facebook, TikTok, insomma questi social, certo sono piattaforme commerciali, quindi in tutte queste piattaforme in qualche modo la nostra interazione con gli altri o la nostra autopresentazione ha un valore economico, se non altro per le piattaforme che attraverso lo scambio dei dati che noi forniamo loro guadagnano. Nei social di nuova generazione c'è proprio fin dall'inizio questa economizzazione, questa commercializzazione di noi stessi e della nostra esperienza. Cioè pensiamo che a oggi OnlyFans ha versato qualcosa come 3 miliardi di dollari di guadagni ai creatori che stanno sulla piattaforma, quindi quando qualcuno pubblica un contenuto su OnlyFans, circa diciamo 60% di chi lo segue interagisce con quel contenuto, cioè sono numeri veramente che ci danno la sensazione di quanto ci si sta spostando in uno spazio veramente esplicitamente commerciale.
Quindi anche nella Svizzera italiana c'è questa realtà oppure... qui non stiamo ancora seguendo quella tendenza.
Nella Svizzera italiana devo dire ancora non abbiamo questo, parlo in questo caso degli studi appunto James che avete già citato e altri studi che abbiamo fatto ultimamente, non abbiamo ancora una traccia significativa dell'utilizzo di questo tipo di social, quindi ci immaginiamo che stiano prendendo piede ma che ancora non siano così diffusi da essere tra le preferenze o tra i primi social indicati dai ragazzi e delle ragazze dai 12 diciamo ai 19-20 anni.
Certo.
Quindi si tratta ancora diciamo di un fenomeno che potrebbe essere in crescita ma che ancora non registriamo in maniera significativa. C'è da dire che in Svizzera in generale, in Ticino in particolare, l'utilizzo di social media, nonostante magari l'impressione dopo le interviste che abbiamo sentito, in particolare l'ultima, possa essere diversa, è ancora un'esperienza che è integrata per i ragazzi e le ragazze con altre esperienze, in particolare quella ad esempio di vedere gli amici o di fare sport, di stare in famiglia, quindi ancora un'esperienza sì che è importante ma che comunque non è, mi verrebbe da dire, soverchiante. Siamo in questo momento ancora in un momento positivo da questo punto di vista. Pensiamo ad esempio che dal 2010 a oggi le attività che i ragazzi e le ragazze fanno al di fuori dei social nel loro tempo libero, quindi anche senza utilizzare media, sono rimaste in qualche modo costanti. Faccio un esempio proprio molto banale, i ragazzi e le ragazze leggono la stessa quantità di libri che leggevano nel 2010, quindi proprio per dare la sensazione,
certo, quindi
che
ci sono comunque delle attività al di fuori dei social media.
Sì, assolutamente.
Sania Glisic, stavamo proprio parlando di questo, ci sono delle attività ma ci sono anche delle attività all'interno dei social dove si mostra anche il proprio corpo per ottenere più follower, quindi più persone che ti seguono, più like, quindi più mi piace, e questo lo si vede anche con i più giovani, le mosse sexy su TikTok, quindi questa applicazione, questi balletti, come se lo spiega, e soprattutto tocca solo le ragazze?
Certo, nell'adolescenza e nella crescita il corpo è molto importante, questo tocca sia le ragazze che i ragazzi. Rispetto anche a TikTok, che forse in un'età ancora pre-puberale lì forse mostrare le mosse e l'erotizzazione del corpo è piuttosto per ottenere lo sguardo degli altri, non ha la sua valenza funzionale sessuale. Quindi questi ragazzi, anche molto giovani, che utilizzano TikTok o altri social, spesso imitano i loro influencer, youtuber, che hanno sempre più un potere orientativo anche come modelli di identificazione per i giovani, mentre forse negli anni passati lo erano piuttosto i pari, la famiglia. Internet adesso esercita una grande influenza come modello anche di identificazione per sempre più giovani, anche dall'età delle scuole elementari.
E questo, secondo lei, c'è un aumento, c'è comunque una tendenza a questo impulso anche esibizionistico, ma comunque a questa sessualizzazione, possiamo dire anche precoce, attraverso i social?
Sì, certo, possiamo chiamare una sessualizzazione precoce perché c'è una tendenza a bombardare di stimoli anche sessuali i bambini, no? Sono spesso bombardati, possiamo pensare solo all'abbigliamento, che non c'è una grande differenziazione rispetto a quello degli adulti, quindi i bambini sono già esposti a avere questi anche l'abbigliamento molto adulto, sessualizzato per certi aspetti, e questo sì, però ha una società che forse è iper sessualizzata, nel senso del corpo che è esposto come immagine. Alcuni studiosi parlano proprio di pornografizzazione della società, non solo nel senso dell'erotico, ma anche che l'intimità è sempre messa più al pubblico, no? Condivisa con gli altri.
Sentivamo anche dalle testimonianze l'idea di dire: il corpo è mio, quindi lo gestisco io, se va bene a me vuol dire che sono cosciente e pubblico l'immagine che voglio io, quindi anche con parti del mio corpo. Se pensiamo alla traiettoria anche dell'emancipazione, è un richiamo ai vecchi ruoli oppure è come un gesto di forza, come dicono alcune ragazze, faccio quello che voglio io?
Sì, io penso che non lo vedrei piuttosto come una forma di ribellione e di forza, forse rispetto agli anni passati, ma piuttosto un bisogno enorme di conferma, questo gesto. Rispetto al corpo è utilizzato per avere proprio, soddisfare il bisogno di testare lo sguardo dell'altro e l'adeguatezza della propria bellezza e delle proprie dotazioni corporee che la crescita e lo sviluppo puberale hanno messo a disposizione dei giovani.
Lei ha parlato proprio di bisogno estremo di conferma, proprio su questo punto avrei da farvi sentire alcune voci ancora dei ragazzi del liceo di Bellinzona, e parlano di questa forma di schiavitù legata alla macchina dei like, quindi quando dico like, questi mi piace, questo bottone che si schiacciano le persone, gli utenti, per dire se apprezzano la tua fotografia, il tuo video. Sentiamoli.
Ma i like contano zero per me, infatti io non ho post, pubblico solo storie.
Non è un po' il timore di esporsi col like? C'è un po' quella cosa che dici, cavolo, se pubblico però devo avere i like.
Sì sì, infatti io ci sto molto attento, per quello io ho cancellato tutti i post, perché mi sembrava che i like erano troppo pochi, quindi mi sentivo un po' inferiore, diciamo. Però adesso, crescendo, ho capito che non vivo per quello, diciamo.
Continuavo a confrontare la mia vita con quella degli altri e allora a un certo punto ho detto basta e l'ho cancellato.
Pubblico poche cose in realtà, li pubblico perché fa piacere a me, perché piacciono a me le cose, quindi a me sinceramente non me ne frega proprio niente se piace a 50 persone, a 30 o a 300.
Ti è mai capitato di togliere una foto per un motivo o per un altro?
Sì, mi sono detto magari di non è riuscito bene, ma più che altro per imbarazzo mio, appunto, essendo proprio l'autostima che è proprio sotto i piedi. Quasi non esiste, io sono detto ok, forse qua meglio che la cancello, che non è che sono tanto bello.
Quindi magari un impatto con il pubblico, tra virgolette, ti ha influenzato?
Boh, magari non mi ricordo adesso bene la cosa, magari mi ero dato un qualche commento, non so, così per ridere, magari me l'ero preso un po' abbastanza per maloso su ste cose.
Sì, perché a me piaceva e mi è sembrato strano che non facesse like, no? Poi dopo un paio di settimane restava lì e ero più insicura di me stessa, allora l'ho tolta perché, cioè, non è che mi sentivo male, ma non mi sentivo bene come...
Quando avevi like.
Esatto.
Magari posti e poi metti via il telefono e ogni 3 secondi lo riprendi in mano e... Ah, ok, quella lì mi ha messo like. È stupida come cosa. Però alla fine se posti è perché vuoi dei like.
C'è bisogno di approvazione. Metto una bella cosa per far sì che la gente riconosca che sia bella, per sentirmi in qualche modo bella anch'io. Io dico sempre sì, non me ne frega nulla, però in realtà se le mie amiche pubblicano una foto, vedo i loro like e guardo i miei per vedere se sono allo stesso livello, se sono in regola, diciamo, è una cosa stupidissima, però è più forte di me.
Appunto, certe volte vorrei vivere 20 anni fa in cui non c'era nulla di tutto questo.
Qua in Ticino avere tanti follower, tanti like magari vuol dire 3.000, 4.000 persone che ti seguono, però magari sono conosciuti sulla base del niente, sono conosciuti perché postano delle belle foto, i social sono tanta apparenza.
Eleonora Benecchi, vorrei vivere la vita di 20 anni fa, ci dice una ragazza. La tendenza è un po' quella, un po' questa schiavitù dell'approvazione degli altri. Come si innesca questo meccanismo anche a livello comunicativo? Cosa ci sta dietro?
Beh, intanto riflettevo ascoltando le voci di questi ragazzi e queste ragazze che Zuckerberg ha veramente intercettato quando ha introdotto nel 2010 il tasto like su Facebook, un meccanismo che in qualche modo raccoglie, come giustamente diceva prima la collega, l'esigenza di mostrarsi, di esibirsi, in qualche modo di essere riconosciuti, di avere approvazione, che è un'esigenza naturale. Che tutti abbiamo e in particolare in certi momenti della nostra vita. Certo che quello che mi colpisce è che sotto questo tasto like in realtà di nuovo c'è veramente una, come dire, una commercializzazione di questi istinti, diciamo, naturali. Cioè, pensiamo che il tasto like viene proprio introdotto perché si cerca di raccogliere dati utenti, no? Ogni volta che clicchiamo like, non solo su Facebook ma in generale sui social media, noi stiamo informando in qualche modo la piattaforma delle nostre preferenze, dei nostri gusti, dei nostri comportamenti, e sulla base di queste preferenze viene costruito un nostro profilo utente che viene poi venduto a dei pubblicitari o a degli inserzionisti. Questo è un meccanismo, diciamo, in qualche modo nascosto, perché la parte visibile, diciamo, dell'interfaccia focalizza l'attenzione sull'interazione, no, tra utente e utente, cioè sul fatto che qualcuno posta una foto che piace e quindi qualcun altro dice la tua foto mi piace. Però in realtà, se guardiamo al di sotto di questa superficie, se guardiamo agli algoritmi, ai protocolli che fanno funzionare questi tasti, ecco che in realtà vediamo proprio la condivisione non tra utente e utente, ma la condivisione dei dati dell'utente con terze parti, quindi con aziende, che diventa oggi una pratica assolutamente normale, no? Non ci pensiamo neanche più, noi schiacciamo like, non pensiamo che quel like significhi che stiamo dando delle informazioni che verranno poi usate per fini commerciali. E quindi, insomma, questo è un po' l'aspetto che cerchiamo magari anche quando parliamo con i ragazzi e le ragazze, quando facciamo lezioni, di portare, di far emergere, no? Per far capire che ogni azione che compiamo su un social media, essendo i social media delle piattaforme commerciali, ha una ricaduta economica, certo, certo. E vuol dire vendere qualcosa di noi, no? Al di là dell'aspetto più narcisistico, se vogliamo, che è quello del voglio piacere.
Che è vero che come adulto quella consapevolezza effettivamente magari arriva nei più giovani, quelli di cui stiamo parlando adesso, è anche più difficile. Io volevo chiedere a Sania Clisi, c'è anche lei, un commento rispetto a quanto abbiamo sentito, e volevo capire se nella sua vita professionale questo disagio si trasforma anche in una patologia, questa ricerca di consensi, perché penso che anche disinnescare questo meccanismo non sia così facile. Ci dica com'è nella pratica.
Sì, certo, nella pratica clinica vediamo che i giovani usano quasi tutti, la maggior parte, i social, soprattutto dall'età dai 13 ai 18 anni, c'è questa entrata nel mondo social. È vero che questa ricerca di conferme, di approvazione, dei like, è qualcosa che forse davvero nasce un po' a livello di società, non nasce nell'adolescenza, i ragazzini sono già abituati a essere esposti con immagini, video, fotografie, prima ancora della loro nascita, con anche l'immagine ecografica, forse la prima che c'è nel mondo, che nasce prima dei bambini, quindi questo che può trasformarsi, è vero che non ha solo gli aspetti forse negativi, nel senso che i social possono anche permettere a dei ragazzi di ampliare le loro amicizie, anche alcune conoscenze, perché oggi non è così facile che avvengano nel mondo esterno, perché non si ritrovano più i ragazzi nei campetti della scuola.
La pandemia non aiuta, diciamolo.
E non aiuta, quindi non ha solo gli aspetti negativi, nel senso c'è questa parte di entrare in relazione, anche di testare un po' come un laboratorio il proprio corpo, la propria nascente femminilità e mascolinità che arriva, e anche giocare con le varie identità, che è proprio il gioco che fa parte dell'adolescenza, che è quello che è importante. Chiaro, quando diventa proprio solo legata a quella corporea, al culto della bellezza e dell'estetica che c'è nella nostra società, comunque al di là non l'hanno solo gli adolescenti, non l'hanno portato loro, quando è legata solo a questa parte può trasformarsi anche in sofferenza e fragilità narcisistica, perché l'autostima con un culto di perfezione corporea quasi deumanizzato, non riusciamo nessuno a reggere questo paragone.
Effettivamente, anche quando parlavamo con questi ragazzi, tra l'altro appunto minorenni, abbiamo capito anche quanto impatto hanno su di loro, e anche la consapevolezza di quanto questi social in buona parte gli porti disagio, gli arrechi disagio, perché se da una parte effettivamente si conoscono persone, si può continuare, ce lo dicevano, a seguire anche i familiari a distanza, gli amici, rimanere sempre aggiornati, c'è comunque questa sensazione di non essere mai all'altezza. Vi propongo di sentire ancora brevemente le loro riflessioni su questo e poi le commentiamo di nuovo insieme.
Ma in realtà no, non mi faccio influenzare molto, nel senso, vedo, dico bello, però poi non è che ci rimugino su, nel senso sono consapevole, non è che c'è molto altro da dire.
È tutto molto bello, è tutto molto colorato, è oh che bello, mi piacerebbe provare, eccetera. E poi appena Instagram viene chiuso perché bisogna andare a dormire, mangiare, eccetera, tutta la felicità, tra virgolette, perché non saprei bene come chiamarla, che abbiamo provato guardando queste cose, sparisce e lascia spazio a un senso un po' di vuoto e di inutilità, non so.
Magari quella felicità che si pensa che il social ti dà, voglio trovarla io.
Lo fai perché sei stanco e non hai voglia di far niente, allora ti metti lì nel letto e scendi e scendi. Però alla fine, quando metti via il telefono, c'hai mal di testa o ti senti ancora più morto di prima. Non so, non hai stimoli, peggiora solo le cose.
Non si fa niente con la propria vita perché si guarda quella degli altri e non ci rendiamo veramente conto di tutte le energie che ci porta via.
Se segui qualcuno è inevitabile che confronti la tua vita con la sua. No, ma non è possibile, guarda quella persona invece lì, è tutto perfetto. Io invece sono qua che faccio un po' schifo.
Io di solito mi sento bene, però mi lascio sempre, non so, un vuoto, se diciamo, perché dico, cavolo, anch'io vorrei fare la vita che fanno questi rap, hanno soldi, fanno le vacanze. Io dico, potrei farcela anch'io, però...
È proprio quello il problema, perché poi dici, vabbè, adesso sono qua a guardare Instagram, posso studiare domani. È lo studio che c'è di mezzo. Sì, abbiamo scelto di fare questa scuola e non ci stiamo impegnando. No, non va bene.
Io direi a scapito di tutto quello che noi vediamo attraverso il social. Per esempio, vediamo qualcuno che è in un bel posto con i suoi amici, lo vediamo dal nostro telefono e diciamo, wow, che bello, vorrei anch'io. Alzati, chiama i tuoi amici e vai, invece che continuare a vedere cose che mi piacciono attraverso lo schermo.
Sania Glisic, tutta la felicità sparisce, ci dicono, peggiora solo le cose, faccio schifo, mi lascia un vuoto. Cosa pensa quando sente queste...
Molto interessanti e molto bravi a esprimere veramente queste riflessioni profonde. Gli adolescenti che essi stessi si rendono conto, sono anche molto critici con il loro atteggiamento. È vero che il mondo della rete, portando sempre questo culto della perfezione o della bellezza, non ha spazio per l'imperfezione, il dolore, il difetto, quindi un po' la paragone con la nostra vita, quella di tutti i giorni, dove ci sono anche queste dimensioni, nel mondo social non la vediamo, lì il successo e l'apparenza, spesso anche la perfezione che, con la quale ci paragoniamo, e questo crea un senso di inadeguatezza, vergogna, vuoto, un po' come l'hanno espresso giustamente tutti i ragazzi, che e non è facile, no? Però dicevo, questa è una parte, l'adolescenza di per sé porta veramente anche questi sentimenti al di là dei social, perché è un periodo difficile dove il paragone, i sentimenti di inadeguatezza, insicurezza, ci sono anche se non si accendono i social, questi li amplificano, questo certo.
Ma si dice che la consapevolezza è comunque il primo passo per stare meglio, questi ragazzi la consapevolezza ce l'hanno, come aiutarli anche a stare meglio? Perché non sembra che passare così tanto tempo sui social li faccia stare così bene, anzi...
È una domanda difficile, è vero, perché in questo, nel mondo social ci siamo tutti noi, come diceva prima la sua collega, rispetto dal mondo della politica, al mondo di tutti siamo dentro nel mondo internet, quindi è difficile mettere questo limite. Penso che è importante che sia condiviso questo che si è fatto stamattina, per esempio, di chiedergli cosa provano, le emozioni, di ascoltarli, forse anche in famiglia, perché tanti studiosi parlano che ormai internet è una terza famiglia, fa parte della vita di tutti noi, quindi chiedere a casa che cosa fanno i giovani in internet, perché scelgono determinati, senza seguirli o controllarli, è proprio condividere e interessarsi a
quindi
questa loro dimensione.
Discuterne,
certo. Sì.
Eleonora Benecchi, siamo purtroppo quasi in conclusione, però abbiamo toccato un punto a lei molto caro, che lei ha fatto anche uno studio su come si informano i giovani, e sappiamo che su TikTok, per esempio, anche Instagram, ci sono dei profili di informazione, culturali. Cosa possiamo dire su questo? Stanno al gioco perché altrimenti non li raggiungiamo più, questi giovani? Come li informano? Che cosa ci può dire su questo punto?
Beh, intanto mi ricollego alla collega, scusate il gioco di parole, assolutamente condividere l'esperienza social è sacrosanto e fondamentale, ed è uno dei modi per uscire da questi meccanismi di cui parlavamo. Un punto d'attenzione sicuramente che ci ha dato l'idea, insomma, in questo ultimo studio che abbiamo fatto su social informazione e giovani, è il fatto di dimenticare, lasciare da parte questa opportunità. Posizione ormai è purtroppo antica tra vita online e vita offline, cioè ormai la vita online, il tempo che passiamo online è parte integrante della nostra vita quotidiana, perché non c'è più una barriera, non c'è più uno stacco. Attraverso lo smartphone in qualunque momento noi passiamo senza soluzione di continuità dall'offline all'online, no? Quindi non è più come un tempo che si sentiva il rumore, no, del modem 56K, e quindi era quasi una soglia, no, che dovevi oltrepassare per andare online. Adesso c'è veramente un'integrazione totale e totalizzante, e di questo si deve tener conto quando ci si approccia ai ragazzi, per cui è chiaro che non siamo rimasti sorpresi dallo scoprire che le piattaforme che i ragazzi e le ragazze usano per intrattenersi, quindi TikTok e Instagram, sono poi le stesse che usano per informarsi, per raccogliere informazioni. Ecco allora che da una parte dobbiamo sicuramente pensare di informarli anche attraverso queste piattaforme, e dall'altra è importante anche capire quali sono le loro esperienze all'interno di queste piattaforme. Una cosa che cerco sempre di chiarire con quando parlo con i genitori, più che altro con gli adulti che magari ci chiedono ma come devo fare, come facciamo a interfacciarci con ragazzi e ragazze che hanno delle esperienze così diverse, no, dalle nostre, cerchiamo di fare esperienza anche noi. I social, dal mio punto di vista, non sono il lupo cattivo, non sono, cioè le esperienze che si fanno sui social non sono uniche e non sono legate soltanto alle piattaforme social, sono piuttosto la foresta, no? Nel bosco io posso incontrare il lupo come posso incontrare i fiori, posso incontrare come dire altre persone che lo stanno attraversando, ma se io adulto devo aiutare il ragazzo, l'adolescente a attraversare il bosco, devo in qualche modo conoscerlo, non posso ritirarmi, non posso comportarmi come se quella lì fosse una parte della vita dell'adolescente di cui io sto al buio, no? Di cui non ho conoscenza.
Questa è una metafora che rende molto bene l'idea e che purtroppo chiude questa puntata, perché siamo davvero al termine. Vi ringrazio le nostre ospiti Sania Glisic, lo ricordo, psicologa e psicoterapeuta, Eleonora Benecchi, professoressa di social media management e culture digitali all'Università della Svizzera Italiana. Grazie anche ai ragazzi e le ragazze che hanno condiviso con noi le loro riflessioni del liceo di Bellinzona, e a voi che siete stati all'ascolto. Una serena giornata a tutti, Modem torna domani.